Si apre oggi il progetto che la Soffitta dedica quest'anno a Cosmesi. Qui ci sono i componenti di Cosmesi, Toffolini, Geatti, Pilia e Bazzana, che saranno presenti da domani al Teatro delle Moline fino al 19 febbraio, con uno dei loro ultimi lavori, Mi spengo in assenza di mezzi. E poi dal 19 al 22 marzo, con un laboratorio condotto da tutti i membri di Cosmesi e riservato agli studenti del DMS, direi. Allora, Cosmesi nasce nel 2003, i fondatori sono Toffolini e Geatti, però è una realtà inclusiva che da subito si apre a collaborazioni con artisti provenienti da altre, con artisti insomma di provenienze plurali, architetti, artisti visivi, musicisti, architetti del suono. Nel 2003 produce Avvisaglie di un cedimento strutturale, che vince il premio Iceberg e in qualche modo fa sì che la cifra artistica della compagnia si imponga attraverso questa importanza fondamentale data alla struttura architettonica all'interno della loro poetica. Una struttura tanto importante che vi spiegherò poi perché questo spettacolo che vedrete da domani reca il titolo Mi spengo in assenza di mezzi. Dunque, la struttura, quando viene progettata e poi realizzata, si apre alla presenza della figura scenica, della performer, che in qualche modo sonda inizialmente le possibilità e le restrizioni date dalla morfologia particolare dello spazio, dall'uso di materiali specifici e dalla qualità dell'illuminazione. Questa centralità assegnata alla struttura scenica è tale per cui Cosmesi non accetta in qualche modo delle strategie riduttive, per cui quando per problemi produttivi, per usare un eufemismo, non si verifica la possibilità di produrre la struttura progettata, lo spettacolo si dà come dichiaratamente carente di quell'elemento. E così, ad esempio, nel 2005 partecipano con prove di condizionamento al premio scenario e poi presenteranno prove di condizionamento a quell'edizione di Sant'Arcangelo nel 2005. Prove di condizionamento prevederebbe la costruzione di una cella frigorifera, laddove il gradiente ambientale, la temperatura, implica una serie di rispondenze nell'azione scenica. La mancanza della struttura in quel caso determina il risolvere lo spettacolo in maniera quasi situazionistica, con l'allestimento di uno stand nel quale Eva Geatti, in forma di hostess, promuove lo spettacolo, cerca di vendere lo spettacolo. Mi spengo in assenza di mezzi, in qualche modo forsenna o estenua questa logica, per cui l'equazione propone un'equazione creativa, per cui in assenza della struttura, non essendoci la struttura scenica, lo spettacolo non si vede. Io partirei da un'indicazione, dal chiedere alla compagnia le modalità del vostro lavoro più specificamente, io l'ho accennate solo molto velocemente.
Buonasera, ciao a tutti, tanto ci conosciamo più o meno. Cosmesi applica una sua prassi che più o meno è sintetizzato, quindi il motivo centrale è la realizzazione degli spazi, queste architetture solitamente piuttosto invadenti, e tutte con determinate caratteristiche tecniche principalmente. Quindi il progetto nasce da un'idea molto semplice, schematica, che viene raccordata, costruita in forma, in forma di architettura, e una volta messa in pratica, realizzata, allestita, da lì inizia la seconda parte del lavoro, che sarebbe cercare di partire da questa sorta di protoregia che è la struttura architettonica, buttarci dentro Eva e vedere come reagisce ai condizionamenti che questo spazio impone, nel senso che tutti gli spazi che noi andiamo a costruire, tutte le architetture hanno determinate caratteristiche fisiche proprio dei materiali, determinate scelte nell'allestimento che prevede certi tipi di illuminazione piuttosto di altri o certi tipi di rapporto con il suono. E queste sono tutte componenti che delimitano, che creano una sorta di reticolo, una struttura di condizionamenti per cui lei deve adattarsi e iniziare a operare all'interno di questa gabbia, di questo contenitore. Il primo progetto è stato allestito in modo molto ingenuo, a visaglia di un cedimento strutturale. Possiamo far partire alcune immagini. Era un progetto del 2003, è stata la prima cosa che abbiamo fatto. È stato allestito partendo da questa gabbia, che è una sorta di scatola prospettica forzata, allestita in forma di architettura, alluminio, struttura autoportante, con un pavimento di maiolica autentica, bianco con fughe rosse, tutti gli elementi sono bianchi. Tutti i camei, tutti gli oggetti di scena hanno la componente rossa al loro interno. Impianto di illuminazione al neon, un subwoofer da 800 watt sospeso sopra in tensa struttura, che è uno dei temi su cui si è articolato... Sì, sto diventando noioso. Tutte le dominanze del suono sono piuttosto basse. Da qui abbiamo iniziato ad operare. La presenza dell'albero, che è l'unico elemento organico presente ad esclusione di Eva. Se vuoi inizia a spiegare tu come...
È interessante come... come viene costituita la scena, nel senso che logicamente è un limite per ognuno. Quando... Se non abbiamo un limite con cui confrontarci, non può esistere qualcosa. Se... siamo allo stato brado, siamo dei cavalli, siamo dei, non lo so. Di conseguenza, trovarsi a inventare una scena, così, in astratto, decidere di inclinare un pavimento, piuttosto che sia di piastrelle fredde, vere, come quelle del tuo bagno, piuttosto che... Cioè, come questa astrazione diventa reale nel momento in cui un essere umano la travalica, la oltrepassa. Di conseguenza cerchiamo continuamente di sfruttare l'impianto scenico in questo modo. Per questo lo chiamiamo proto-regia, perché la prima cosa che mi dà delle indicazioni a me, se ci sto dentro, è proprio la configurazione del luogo. Di conseguenza non è che cerchiamo di inventare qualcosa. Ecco, mettiamo in piedi un'astrazione, uno spazio. Un'altra cosa che volevo dire è che riguardo l'importanza delle nostre collaborazioni, perché anche queste diventano per assurdo dei limiti oltre che delle virtù, no? Cioè, ognuno di noi ha delle caratteristiche ben definite, nessuno di noi è uno scenografo, nessuno di noi è un elettricista, c'è un musicista effettivamente, vero? Però tutto questo diventa un paletto attorno, diventano paletti attorno a cui costruire e tessere un impianto più o meno reale che sia. Questo era il primissimo lavoro che abbiamo composto. Per quanto sia complesso e incredibile pensare adesso a posteriori, per noi è incredibile pensare a quello che abbiamo fatto.
Spiega perché.
Perché ci sono effettivamente delle competenze reali. No, mi incuriosiva la voce proto-regia, perché proto-regia invece la storiografia teatrale l'ha acquisita come quella fase tardo-ottocentesca in cui la messa in scena prevale sulla regia. Ha un côté tradizionale il termine, evidentemente non è quello che voi usate, però è curioso che abbiate recuperato un termine così ottocentesco.
È semplice perché, cioè, per noi, quando tu allestisci la scenografia, noi lo stiamo facendo ad esempio con il prossimo progetto che in questi giorni proprio in fase di lavorazione, ci troviamo 3, 4, 5 teste a pensare addosso a questo mostro che sta venendo su, e ti rendi conto principalmente dei limiti. Quindi tu collezioni una serie di chiare caratteristiche che ha questo spazio su cui andrai a lavorare. Ma già, cioè, noi da un lato lavoriamo in incoscienza pura, perché finché non hai sulla struttura, nessuno di noi ha la chiara visione di quello che verrà. Dall'altro hai una serie di semplici e basiche indicazioni che ti poni all'inizio e su cui insisti, portandole quasi all'esasperazione, nel senso, il prossimo lavoro sarà intorno a una tensa struttura, con tutto quello che questo comporta, principalmente dal punto di vista tecnico, almeno inizialmente.
No, ma la mia domanda è relativa al fatto: una protoregia secondo voi è una delega alla struttura della componente registica?
Sì, assolutamente. Anche perché io dentro quella cosa maniacale che non riesco a gestire, perché effettivamente è e fa delle cose che sono molto più grandi di me, di quello che posso fare io, di quello che... Io penso sia un nuovo personaggio in scena, io penso sia la cosa che mi dà delle indicazioni, io penso sia il mio direttore, che è la summa in realtà di noi che ci abbiamo lavorato.
E quando manca la struttura?
Quando manca la struttura ci siamo trovati a dire: non c'è il teatro. Cioè, se per noi il teatro è l'oggetto che costruiamo, a cui attacchiamo la corrente che è autoportante, cioè un oggetto indipendente, autoportante, autoilluminante, auto, se questo non c'è, per noi non c'è il teatro. Rimane un desiderio di teatro, rimane questo. Ma non può esserci la visione del teatro, ecco. Vuoi far vedere prima? Questo è un progetto molto piccolo, si chiama La corretta gestione dell'impianto, ed era un piccolo lavoro che avevo costruito perché andasse a Londra. Di conseguenza doveva stare in una valigia, perché non è che potevo salire con un camion. E quindi ho costruito questo piccolo impianto, che consisteva in una pianta di appartamento, che in questo caso nelle immagini è di scotch, ma poi era fatto con la farina. E io compivo delle immagini, delle azioni all'interno di questo appartamento fino a cancellarlo. Poi abbiamo visto Dogville e ci siamo impiccati. Questo l'abbiamo pensato contemporaneamente, probabilmente. Questo è Prove di condizionamento, di cui parlava prima Annalisa. Questo è il progetto definitivo, quindi c'è questo vetro davanti a questa cella in cui scende la temperatura fino a meno 15 gradi, lui dice meno 20, ma per fortuna non è mai stato testato questo. Invece questo è il progetto che alla fine è stato anche a Sant'Arcangelo, quindi a scenario. È uno stand fatto con la stessa tecnica con cui avremo realizzato il progetto più grande. Michele ne potrebbe parlare a lungo di questa cosa, visto che gli aveva rovinato le vacanze. È costruito con cos'è la tecnica per cui si costruiscono le barche? Sì, in vetro resina. E in cui io allestivo appunto questo stand e cercavo di vendere uno spettacolo che ancora appunto non poteva esserci, perché non c'erano i fondi. Questa, insomma, è la foto realizzata da Laura, che non abbiamo ancora comprato. E questa era la sequenza di movimenti che facevo all'inizio, fino a poi arrivare ad allestire lo stand, ecco. È interessante come ha lavorato qui sul suono Mirko Fabbri, che è un ragazzo di Forlì, e è stato interessante con lui andare a fare le riprese nei centri commerciali, nelle fiere, così, perché il rumore ambientale che poi rendeva anche molto bene alla fine, era proprio questo brusio, non brusio, perpetuo, con una musichetta di sottofondo, con la gente che passa, i carrelli, i bambini che urlano. Esatto.
Okay. I progetti che avete realizzato finora e quelli che sono in via di elaborazione hanno solo te in scena, al di là di Mi spengo per motivi contingenti. E come mai questa decisione, questa solitudine scenica?
Allora, prima di tutto perché fino adesso non ho ancora trovato qualcuno che mi piaccia abbastanza e che possa sostituirmi, non perché io mi piaccio molto, ma perché so cosa posso chiedermi e cosa mi piace vedere, cosa vorrei vedere da uno spettacolo. La solitudine in scena, quindi l'isolamento del corpo, dell'essere umano, innanzitutto probabilmente perché all'inizio, tipo in avvisaglie o la corretta gestione dell'impianto, era proprio strutturato attorno a me, alle mie misure, alle mie... Adesso effettivamente non c'è un motivo, è così, ci sono solo io in scena.
No, io aggiungo questo, che in realtà, soprattutto... In fase progettuale è molto divertente per me lavorare sui limiti di Eva, nel senso ormai la conosco da 10 anni, e è una ragazza piena di nevrosi e di seri problemi, e per cui è molto divertente giocare anche con tutte le sue fobie, per cui nel senso a me non interessa lavorare con un attore in scena, non, francamente non è una cosa che...
Potrei dire lo stesso!
Esatto. E la cosa divertente è giocare con lei come persona, come individuo e con tutti i suoi limiti e tutti i condizionamenti che lei come persona ha, per cui nel senso se ha delle fobie particolari tipo odia gli spazi stretti, ma è tutta una serie di problematiche assolutamente sue, gli spazi vanno a giocare anche su questo per cercare di stimolare una parte più autentica di lei in modo che quello che ne esce anche lei non lo prevede. Cioè nel senso io mi interessa una specie di messa in prova, lei deve acquisire nuove capacità che prima non conosceva, lei continua a stare lì in bilico e deve provare ad andare avanti finché... di solito quando finiamo un allestimento, qua sono tutti i testimoni, la prima cosa che succede è che la signorina si mette a urlare, a scagliare qualsiasi forma, qualsiasi oggetto addosso a tutti, perché gli spazi solitamente non le piacciono, è giusto che sia così. E quindi...
Sì, mi danno la parte di Klaus Kinski, io faccio sempre Klaus Kinski. Mi delegano questa parte.
Ad esempio chiuso. Il visore...
Abbiamo invece qui questo nuovo progetto su cui stiamo lavorando, che è Nell'occhio del ciclone, per ora questo orribile nome che stiamo cercando di combattere in tutti i modi.
E che è la parte assente di Mi spengo in assenza di mezzi.
Che è, esatto.
Se questa ci fosse stata prima, lo spettacolo...
Che verrete a vedere, spero, non ci sarebbe stato, esatto. No, questo è infatti la prima stesura del progetto, che risale a un anno, quasi un anno e mezzo fa, e è questa struttura di cui prima Nicola vi parlava, e in sostanza abbiamo passato molto tempo, questo non c'entra niente, e abbiamo passato molto tempo a cercare dei finanziamenti che non abbiamo trovato e sentivamo la necessità comunque di produrre un lavoro, visto che c'era solo Avvisaglie che stava vivendo in quel periodo, e abbiamo prodotto Mi spengo.
Niente, questa allora è la parte su cui stiamo lavorando, questa è la prima fase di un anno e mezzo fa, è una struttura, intensa struttura, in telone di PVC rinforzato eccetera eccetera, e, completamente in alluminio con un volume posteriore, nasce molto ingenuamente dall'idea di riprodurre il cono di un ciclone, cioè l'elemento figurativo più comune, che fa l'icona del ciclone per eccellenza, solo che nella prima parte del lavoro si accontentava di questo. Nella seconda anche la struttura verrà coinvolta da una sorta di elaborazione intorno alla mancanza di stabilità, che è una cosa che su cui ultimamente lavoriamo più volentieri, per cui la struttura è stata modificata perdendo questo suo elemento centrale, anche autoreferenziale. Era decisamente un po' troppo autocompiaciuta di sé.
Facciamo vedere la rotazione del nuovo...
No. E lo presenterete a Sant'Arcangelo?
Sì.
Nella prossima edizione?
Sì. Sì, e speriamo bene.
Guardate bene in faccia questi ragazzi, perché sarà l'ultima volta, esatto, in cui ci vedrete vivi.
E, niente, questo progetto è stato elaborato con Enrico Lain, che qui è assente, che è lo sguardo critico, l'architetto che guarda e ci sopporta, perché quando arriviamo con i progetti chiaramente lui deve anche assecondare le varie follie. E ritorniamo a Mi spengo.
Invece le immagini che vedremo adesso sono quelle dello spettacolo che stiamo mettendo in scena alle Moline, e appunto Mi spengo in assenza di mezzi, e sono le poche cose che si vedono. Ovviamente non essendoci una struttura, è tutto al buio. Questo lavoro inizia in questo modo indecente, per cui... è una sorta di fine dello spettacolo che uno si aspetta di vedere. Oppure un non inizio più che una fine. Non l'abbiamo ancora deciso. E, se questo è l'inizio, a un certo punto se ne va la tecnica, di conseguenza cala l'oscurità. Da lì in poi. Non diciamo più niente, se no...
Sì, beh... L'idea è è basica, essenziale, nel senso che nel momento in cui ci tolgono i finanziamenti, e noi abbiamo veramente dovuto lottare per avere i finanziamenti di questo lavoro, ci siamo trovati nella frustrazione di andare avanti 18 mesi senza raccogliere un centesimo e avendo un'infinità di promesse senza nulla, ma penso sia una cosa che ormai è piuttosto diffusa, quindi non stiamo a tediarvi. E quindi, presi da questo sconforto, dopo Roma, con l'ennesima replica di Avvisaglie, di cui francamente non ne potevamo più, ci siamo trovati nella condizione di dover lavorare a qualcosa di nuovo e abbiamo preso atto che non si poteva far vedere nulla di nuovo, e quindi abbiamo spento le luci, abbiamo detto che non avremmo fatto vedere niente proprio, e questo è stato il pretesto su cui abbiamo iniziato a lavorare, quindi un gioco.
Anche se spesso è vissuto come aggressivo nei confronti dello spettatore, avete avuto molti
assolutamente
appunti?
Sì, lo perché è. Già è abbastanza rilassato, quindi bisogna percuoterlo.
No, effettivamente il punto è questo, noi non ce la stiamo prendendo con lo spettatore, come alcuni dicono dopo aver visto Mi spengo in assenza di mezzi. Noi ce la stiamo prendendo con il sistema. Ovviamente se noi siamo in quattro a lavorare su Mi spengo e siamo incazzati in quattro, preferiamo che anche le 30 persone che entrano a vedere Mi spengo in assenza di mezzi ne escano incazzate. Perché sono certa che a tutti sarebbe piaciuto vedere subito questo bambolone gentile e morbido. E a questo spettacolo ha lavorato Stefano Pilia, che ha fatto il suono, se vuole dirci qualcosa riguardo alla composizione sonora che lei ha messo in atto. Di fronte a questa piccola visione, questa piccola scansione che c'è a un certo punto, lei ha creato un drone, se voleva dirci qualcosa a riguardo.
Niente, abbiamo iniziato a lavorare su questo lavoro in assenza appunto di questa struttura scenica che era sempre un punto forte nei lavori di Cosmesi, che hanno fatto in precedenza e che faremo qui in avanti. Quindi in parte c'è un po' questa idea anche di utilizzare il suono come, da un lato, come sostituto di questa, come presenza sottile di una presenza scenica, e inevitabilmente scaturisce in parte perché appunto il suono più di una volta è a dei volumi piuttosto elevati, senza danneggiare le orecchie però, per cui. Quindi è lo spazio fisico in cui siamo, che di volta in volta cambia, che assume un po', sostituisce quella che è una struttura fissa. E in parte anche attraverso appunto la visione negata, però il suono inevitabilmente finisce poi per evocare uno spazio, che poi comunque è mentale, soggettivo di ogni singolo, seppure ci siano delle caratteristiche oggettive, che, delle linee oggettive, che niente, abbiamo, come dire, quindi è stato un lavoro che si è bilaterale in questo senso, ci siamo confrontati su delle esigenze che dovevano uscire dallo spettacolo, tutta una, come dire, una necessità che c'era a priori, al di là, prima che tutto esistesse, prima che esistesse il suono, prima che esistesse una qualsiasi forma di tecnica. E poi, in secondo luogo, mettendo in atto certe cose, la stessa, chiamiamola protoregia, continuiamo, si è mano a mano modificata.
Vorremmo farvi vedere un estratto di Avvisaglia di un cedimento strutturale. Vedete, Avvisaglia si svolge all'interno di una stanza, presenta una serie di elementi immediatamente riconoscibili, abbigliamento, una torta di compleanno, dei fiori, degli elementi che comunque vengono fatti filare su una linea di non senso, non c'è una tramatura in qualche modo diegetica, narrativa, anche se parlando con Eva mi diceva che Avvisaglia, secondo lei, è ancora troppo narrativo rispetto agli sviluppi che Cosmesi invece intende?
Sì, noi la primissima sequenza di Avvisaglia, quindi era nella stanza, c'erano gli stessi elementi tecnici e gli stessi oggetti che avete visto qui, solo che nel 2003, quindi alla primissima stesura dell'azione scenica, era una cosa totalmente folle, di cui io mi sono resa conto a posteriori, nel senso che poi con Nicola, discutendo su perché accadevano determinate cose durante il lavoro, mi sono resa conto che effettivamente non aveva nessun appiglio, quindi scavando all'interno di queste stesse azioni che avevo messo in piedi, è stata costruita una sorta di drammaturgia vera e propria, nel senso che se leggo esattamente tutto quello che io faccio durante lo spettacolo, è una drammaturgia a tutti gli effetti. Cioè inizia con lei appoggia un paio di scarpe rosse sulla destra, e potrebbe essere È un'azione che potrebbe essere compita in qualsiasi... Compita? Compiuta! In qualsiasi altra stanza all'infuori di questa. E il punto adesso è riuscire a slegare questo tipo di narratività dal nostro fare, nel senso riuscire a costruire una scena che può esistere solo all'interno di quella scena. Con il progetto Nell'occhio del ciclone spero sarà più facile, nel senso che ovviamente non essendoci una stanza, perché è un cerchio, perché è... non ha uno spigolo, ha un pavimento molle e un sacco di altre caratteristiche, penso che per me sarà più facile lavorare su questo, sul cercare di non costruire una storia, non costruire una storia nel senso letterario di questa, perché è anche questo un gap molto forte che c'è nella visione, soprattutto negli ultimi... No, sempre. Soprattutto nella storia dell'arte, soprattutto nell'arte. Cioè, tendiamo alla letteratura sempre, no? A spiegare, a essere Medea, a essere... No? Tutto riporta ad altro che è letteratura. Quindi vorrei cercare di non fare questo. Amen.
Volete dire...
Nicola?
Sì, non lo so. Chiedo
se hanno... Noi vi inviteremo a partecipare, visto che...
Tanto è assolutamente informale, come vedete.
È completamente informale e, insomma, conoscete il lavoro, perlomeno.
Io farei una domanda, dicevo, ma in fondo non so ancora quale, sono in uno stallo becchettiano. No, mi incuriosiva in realtà ripartire da questo termine famoso, protoregia, perché da un certo punto di vista sembra che la regia nasca nel momento in cui la struttura esiste, sia essa strutturata, sia essa non strutturata. In fondo il buio è un'architettura, no? Per cui è una struttura, per cui... anche nella sua mancanza, nella sua assenza, in realtà è una struttura forte che condiziona, immagino, io non ho ancora visto lo spettacolo, però immagino condizioni molto la presenza, no, della performer in questo caso. Però dalle parole di Nicola, insomma dal vostro rapporto tra un po' becchettiano, se vogliamo anche questo, un po' Winnie, un po' Willy, insomma, siete un po' becchettiani in questo senso. E, mi chiedevo laddove inizia invece l'autoregia della performer, invece la regia reale, no? In questo caso forse di Nicola. Oppure no, una volta che la struttura esiste, anche nella sua assenza, allora, come dire, l'attrice o performer, quello che è, assume su di sé una forma di autoregia. Sì. Questo non mi è chiaro.
Un problema ricorrente.
Diciamo che sì, la performer assume un'autoregia, cioè un ruolo di regista. Da una parte per me c'è ovviamente un problema di visione, di conseguenza io posso dire faccio questo, questo e quest'altro, ovviamente non mi vedo e non mi fido soprattutto, e di conseguenza ci scambiamo i ruoli, quindi Nicola va in scena con i tacchi, fai quello, e no, stai un po' più a sinistra, spegniamo quella luce, Michele facciamo quella cosa lì, no, proviamo così. Dall'altra parte c'è un lavorare perpetuo, nel senso che qualsiasi... Adesso mi viene cazzata, ma non è cazzata. Qualsiasi mio slancio e proposta esca da me durante tutta la giornata, e non che io sto sempre a pensare al teatro, anzi, ma... E tu lo sai bene, Fabio, ma... qualsiasi idea mi macina in testa, lui è il mio referente e viceversa. Di conseguenza, quando ci troviamo a lavorare su un progetto, accanto a noi, dietro di noi, c'è già una regia che è un background di cose dette, di pensieri fatti e formulati, di slanci, di idee piacevoli, non piacevoli, ma c'è.
Il problema della regia, termine regia, si ripropone in continuazione, ne abbiamo discusso a Roma, ne abbiamo discusso ovunque. Allora, io penso che io e lei non ci siamo mai posti il problema, nel senso che il lavoro nasce in sinergia perfetta, nel senso che non esiste prima e dopo, cioè nel senso quando si realizza la struttura vengono fatte delle proposte, le stesse proposte le fa lei quando si trova in scena, per cui il gioco è nell'intersecare continuamente vicende, situazioni, condizionamenti reciproci, per cui i ruoli sono interscambiabili, semplicemente che c'è un prima, l'allestimento, e un dopo in cui noi partiamo, cioè è molto semplice secondo me, noi partiamo in un modo molto neutro, attaccati alla materia. Non c'è, ne abbiamo parlato anche con Annalisa l'altra sera, a me non interessa francamente ben poco stare a crearmi troppe congetture prima dello spettacolo, mi assumo il rischio di mettermi in scena partendo quasi da zero.
È un dato molto materiale, anzi,
sì, assolutamente, materico, cioè io uso il neon certo, la lampada fluorescente lineare ha determinate caratteristiche, oppure la teiera cade sulla ceramica, si spacca, è fine, cioè a me basta quel dato lì a livello di percezione, di costruzione dell'azione, per cui tutti gli oggetti che tiriamo dentro alla fine parlano. Noi abbiamo preso il lettore Muji, che è un oggetto di design, l'abbiamo posto in fondo, l'abbiamo fatto dialogare con la struttura stessa, perché era più interessante rispetto a prendere la voce di Eva e mandarla live, che è una cosa che solitamente ci interessa ben poco. Quindi giochiamo a confonderci le parti l'un l'altro. Ma non...
È evidente che in questa struttura, appunto, un po' manicomiale se vogliamo, però no, questa struttura non può prevedere, o forse sì, chi lo sa, attenderemo a seconda delle vostre evoluzioni, un attore performer che non sia Eva, perché solo Eva è dentro questa dinamica così stretta.
Mi
chiedo se appunto, cioè, possa, in questa struttura così, a maglie così strette,
sì,
in futuro ci possa essere qualcuno che possa condividere, se non altro insieme a Eva, un'operazione del genere. E evidentemente
stai proponendo,
no.
Fabio?
No, non mi sto proponendo.
No, ho capito quello che volevi dire. Il punto è, sì, non c'è nessuno che riesca a sopportare quello che io dico e come io scasso. Ed è una questione di precisione, che io nella mia testa ho, per assurdo, delle dinamiche ben chiare di quello che voglio vedere. E non è faccio quello che dici tu, è io sono simile. Anch'io odio quando le cose non sono sulla stessa linea. Di conseguenza, se io ti dico appoggia una scarpa, tu l'appoggerai sulla stessa linea in cui l'avrei fatto io. E lo fai di tua spontanea volontà e lo fai perché lo senti.
Allora, secondo me hai ragione, nel senso che tutti i progetti che noi facciamo sono conseguenziali, per cui secondo me la crescita all'interno è molto nostra, cioè la sentiamo, non facciamo riferimento ad un pubblico o altro, noi portiamo avanti un processo molto coerente di sviluppo di una prassi operativa, per cui fino adesso non ci siamo mai posti il problema di lavorare con qualcun altro, nel senso che tutti i lavori sono costruiti addosso a lei. E so per certo che prima o poi succederà, come sappiamo per certo che stiamo maturando già un'idea successiva a quello che si chiama Nell'occhio del ciclone, in cui la struttura sarà aperta e quindi sono tutte cose che una volta che tu hai metabolizzato i processi, a un certo punto sei soddisfatto, tra virgolette, di aver fatto una parte del percorso, per cui apri a nuove esigenze. Sicuramente nel momento in cui nascerà il lavoro con delle altre persone, ammesso che nasca mai, sarà fin dal principio concepito in un modo diverso, cioè nel senso che prevederà il fatto che le altre persone e il tipo di interazione che verrà fatto non abbiano la stessa specificità che richiedo a lei. Gioco forza, e quindi sarà molto 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 diverso.
Volevo chiedervi quali sono i vostri riferimenti alle arti visive. Faccio un esempio perché cioè, era abbastanza chiaro. Per Mi spengo, a un certo punto ho visto un'immagine di una tuta con le luci e ho pensato subito ai lavori di Lucy Horta, non so se la conoscete,
sì.
Appunto. E anche la struttura che fate alla fine è molto, cioè una struttura autosufficiente, sembra quasi che non abbia bisogno di un teatro, forse ha più bisogno di uno spazio che li accolga,
sì, assolutamente, ma non vero. Sì, non ha bisogno di un teatro, non è mai stata concepita per essere fatta in teatro, cioè nel senso, se capita in teatro bene, ma potrebbe andare, a me basta solo che arrivi una 380, il resto è a posto.
È una presa.
E quindi, non so, appunto, vabbè, questo di Lucy Horta era evidente, no, però...
Allora, sì, hai ragione, nel senso che al di là di Lucy Horta nello specifico, con tutti i suoi lavori che tra l'altro sono anche interessanti, una parte del lavoro. Nelle nostre specificità io faccio arte contemporanea, Michele fa arte contemporanea, quindi anche Eva a volte, quando le capita di trovare il tempo. Quindi sì, il background è piuttosto allargato, nel senso che vabbè, ti posso citare anche altre cose, la tensostruttura di fondo può richiamare almeno nella fase iniziale un lavoro di Anish Kapoor che è stato fatto alla Tate Modern, che si chiama, oddio, lapsus, Marsia. E vabbè, quindi ci sono, non è un richiamo diretto, cioè nel senso ci sono una serie di architetti che...
È normale, è rielaborato,
che, sì. Sì, è normale.
Appunto mi interessava capire qual è il segmento su cui, o comunque a cui guardate.
Sì, ma sono svariati, nel senso che chiaramente nella mia pratica artistica ho dei riferimenti molto chiari che vanno da Castelnicolai a Da Canson a Eli Hanson, quindi sono una serie di artisti che usano la scienza e la tecnologia come parte centrale della loro proposta estetica. E questo per me sicuramente si travasa in ambito teatrale, anche se c'è da dire un fatto che secondo me molte del lavoro che viene fatto in teatro parte da delle idee che possono essere sviluppate solo in questo contesto, nel senso che sono faccio confluire parte della ricerca del mio lavoro sicuramente all'interno di Cosmesi, però... Sì, è diventato totalmente autosufficiente, nel senso che è un organismo perché coinvolge sicuramente molte persone con tutte le potenzialità che questo comporta ed è un fenomeno di crescita. Sì, io sottolineo, secondo me Cosmesi è un gruppo tendenzialmente molto affiatato di persone che decidono di investire una quantità di energia incredibile in questi progetti, molto ingenuo e utopico nella sua natura.
Io sono arrivata un po' in ritardo, quindi forse ne avete parlato, non so, volevo sapere come vi siete formati e perché vi chiamate Cosmesi.
Allora, noi ci conosciamo dai tempi delle scuole superiori, io, Nicola e Michele. Abbiamo lavorato nel stesso gruppo teatrale della scuola, poi eravamo amici, abbiamo continuato a vederci. A un certo punto è partita questa roba di fare teatro, io e Nicola ci siamo messi in piedi a Visaglie e Michele è arrivato... No, da subito, insomma, quindi noi tre ci siamo conosciuti così, e Stefano l'ho conosciuto qui a Bologna, abbiamo chiesto se voleva partecipare.
Come ti sei formato?
Agli spettacoli di Cosmesi. Ci chiamiamo Cosmesi perché Cosmesi... Perché da una parte è uno sfottò riguardo un po' questa tendenza patinata e griffata delle compagnie che si occupano di teatro contemporaneo oggi, no? Quindi è come andare a comprare un vestito di Armani e andare a vedere quella roba lì. Quindi una griff concettuale, ecco, quindi tutta questa patinona ci piaceva molto. E dall'altra poi parlando ovviamente con Enrico, che è la parte colta, visto che noi usciamo dall'istituto d'arte e facciamo proprio fatica anche a scrivere in italiano corretto, e Enrico ci ha fatto notare questa cosa molto bella che è che cosmesi significa fare ordine. Ed è effettivamente, cioè, una cosa che abbiamo deciso di, infatti, vogliamo un premio e sarà un accento. Quando saremo una grande compagnia, noi vinceremo un accento d'oro che metteremo sulla prima O, cosmesi. Per adesso siamo cosmesi o cosmesi, un po' dipende come preferite voi, va bene.
Infatti mi è venuta questa domanda quando hai fatto quel discorso sull'antinarrativo, cioè sulla ricerca di un disordine forse, o di un ordine nuovo.
Antinarrativo o non narrativo non significa per forza disordine, ecco.
Fare un richiamo vintage, io, in realtà, vedendo le immagini che ci avete proposto, soprattutto di queste architetture. Però, insomma, uno dei primi richiami, non uso questa parola a vuoto, era di Raimondi e Caporossi, cioè almeno una delle cose che mi è venuta, lo so, forse...
No.
Raimondi e Caporossi lavoravano molto intorno a queste strutture, tant'è che infatti Caporossi è un architetto, o era, no, è ancora forse, no, nel senso che non è morto, lo so, per carità.
Cercheremo
però,
di conoscerli, no, noi non abbiamo assolutamente una cultura teatrale. Quindi.
Ecco, diciamo, quindi un richiamo all'interno della tradizione del teatro contemporaneo, comunque nuovo teatro italiano. Certamente questa cosa mi è vibrata in testa, ecco. No, era soltanto un richiamo vintage, appunto. Vintage perché esistono ancora, operano ancora, però insomma il loro nome più è legato tra gli anni 70, insomma, anni 80.
Comunque, cioè, in realtà, sempre in linea di crescita, Cosmesi nasce dopo un processo di formazione che è nostro attraverso la visione e la collaborazione con altri, e di cui in realtà alla fine ci siamo trovati a non condividere molte cose, per cui... abbiamo iniziato a lavorare.
Io vi ringrazio, aspettiamo... Danza. Grazie.